Radio 85. Radio, web, TV.
Francamente. Il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canali, l'appuntamento con Francamente, appuntamento con la politica, e oggi ospite dei nostri studi, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, il senatore Euprepio Curto. Parleremo del centrodestra, delle prospettive, anche le prossime elezioni amministrative. Parleremo un po' del percorso che il centrodestra sta facendo a Francavilla Fontana dopo ovviamente le ultime sconfitte elettorali a Francavilla. Ma prima di entrare nel merito delle vicende politico-amministrative di questa città, con Curto ne approfitto perché, oltre a essere stato per 4 legislature senatore, è stato anche consigliere regionale, consigliere comunale a Francavilla Fontana. Tra l'altro dall'85 siede in consiglio comunale, all'epoca con il Movimento Sociale, ma con lui
diciamo che sono la storia politica di questo
territorio. La storia politica sul territorio e non solo. Allora, partiamo un po' dalle ultime vicende, perché facendo un po' un salto indietro, ma non tanto, febbraio di quest'anno, il 13 febbraio, si è intervenuto a proposito delle vicende che riguardano il rigassificatore in località Capo Bianco. E anche questo un argomento, e ha spiegato all'epoca i no espressi in quel periodo, in quel contesto. Senatore Curto.
I no espressi da chi? Sicuramente non da me.
Non da te, è chiaro.
Io ero e sono...
Parlavi di una minoranza politico-sindacale.
Sì, sì, sì. Un industrialista convinto, perché parto dal presupposto che senza l'industria, senza la produzione di beni, una città, un territorio, un grande paese come l'Italia non possa fare passi avanti. E pertanto nell'occasione mi ritrovai a scontrarmi sostanzialmente con questa sparuta minoranza che però si faceva sentire, e Dio sa come si faceva sentire, che era assolutamente contraria al rigassificatore a Brindisi. Devo dire che cercai, attraverso l'intervento dell'ex ministro Matteoli, allora ministro dell'Ambiente, di cercare una soluzione di mediazione, perché la mediazione non è qualcosa di negativo in politica, io ritengo anzi che debba essere, possa essere, una delle qualità maggiori di un ceto dirigente che voglia fare politica. E purtroppo fu addirittura aggrediti quasi fisicamente proprio di fronte al palazzo di città del comune di Brindisi. A distanza di anni il problema si ripropone, perché la dipendenza dal gas, la dipendenza energetica del nostro paese ci mette in una grande situazione di difficoltà. Io lo vivo quotidianamente, come ben si sa, ormai da tempo svolgo l'attività di avvocato, sono costretto quotidianamente a recarmi presso il Tribunale di Brindisi, di Taranto, la Corte d'Appello di Lecce, il TAR di Bari. Ebbene, oggi i costi quotidiani legati al gasolio sono enormemente aumentati, tali da metterci per davvero
Maurizio...
in grande difficoltà. Oggi spostarsi costa molto di più rispetto al passato.
Il nostro Maurizio direbbe, il cittadino comune, mettiamo sempre 10 euro, ma i 10 euro non sono i 10 euro di 15 anni fa.
Con 10 euro arrivi a Latiano magari e non vai assolutamente oltre. Questo è un problema, il problema dei costi, della sostenibilità dei costi. Perché? Perché il nostro è un paese dipendente sotto il profilo energetico da altri grandi paesi, e non ha cercato mai un minimo di autonomia. C'è stata sempre questa sparuta di ambientalisti, per carità, anch'io sono ambientalista per certi versi, non avrei mai consentito la realizzazione di un rigassificatore privo di quelle qualità, anche di sicurezza assolutamente necessarie in un vivere civile. E però non possiamo sempre dire di no a tutti. Purtroppo questo atteggiamento, questa condotta ha costituito un arretramento sostanziale del nostro sistema industriale in generale e dell'Italia in particolare.
Ecco Curto, quando parli di nuovo modello di sviluppo, cosa intendi questo nuovo modello di sviluppo?
Intendo che non si può arrivare alla sintesi, cioè alle decisioni, senza far precedere la sintesi dal momento dell'analisi. Oggi io non vedo chi sia nelle condizioni di sedere ad un tavolo e di cercare di individuare qual è il progetto complessivo di rilancio di un paese e soprattutto quali sono le priorità. Perché tutti potremmo dire vogliamo un'industria importante, vogliamo un commercio fiorente, vogliamo un'agricoltura rigogliosa, però quando si tratta di utilizzare le risorse che, come ben si sa, sono quasi sempre insufficienti, bisogna fare delle scelte politiche. Allora, su queste scelte politiche va aperto, o dovrebbe essere aperto sicuramente, un dibattito che non c'è molto frequentemente, non solamente a causa della osticità della materia, ma anche a causa della impreparazione, dello scarso conio dell'attuale classe dirigente politica, che più che legarsi a slogan credo non riesca a dire altro.
Ecco, la vicenda legata all'Ucraina, insomma, alla Russia, la guerra in corso, ecco, questo cosa porterà diciamo, per l'Italia dal suo punto di vista?
Porterà effetti molto negativi per il solito male endemico che caratterizza il nostro paese. E non è vero che nel nostro paese, non è vero che nel Mezzogiorno d'Italia non siano confluite risorse economiche importanti. Il problema è che sono state utilizzate molto male, devo dire. E credo che la stessa cosa accadrà con lo PNRR, motivo per cui potranno anche giungere su questo territorio vagonate di milioni di euro.
Siamo
però,
in grado poi
però
di...
se non c'è un progetto politico, perché arrivano i soldi ma non si sa come spenderli, perché non si è nelle condizioni di pianificare e di programmare una serie di interventi e soprattutto anche in questo caso di definire una serie di priorità, è ovvio che anche queste occasioni vanno smarrite e vanno perdute.
Ecco Curto, cambio argomento, ma non tanto. Proprio di recente, sollevando di nuovo il caso Alenia,
sì,
io parlo di quello che è il mercato del lavoro. Tu devi un comunicato e dice la domanda emergente dal mercato del lavoro, qual è oggi questa domanda emergente? Io leggo sì, dalle agenzie, centri per l'impiego, 528 figure professionali ricercate nel Brindisino. E adesso che cosa succede? Succede che ovviamente nei vari settori, alberghiero, tessile, immobiliare, edilizia, ristorazione, turismo, commercio, industria e tanto altro, oggi sulla bacheca diciamo del mercato del lavoro nelle varie sedi, un'azienda può mettere l'annuncio
di disponibilità.
Oggi c'è stato uno studio in Puglia, in Italia, dalle nostre parti, per dire qual è oggi, cioè oggi il mercato del lavoro, quali figure professionali richiede?
Assolutamente no, non c'è stato. Ed è questo il momento dell'analisi che manca. E non solamente non c'è stato il momento dell'analisi, ma non c'è stato neanche, ovviamente, quello che è successivo, il momento della sintesi, cioè quello di partire da fatti concreti che sono avvenuti su questo territorio, per esempio l'arretramento del settore aeronautico, per incominciare a pensare a quale tipo di sviluppo potesse corrispondere una certa idea del nostro territorio. Tu sai perfettamente, perché ne abbiamo parlato già in molte circostanze, che negli ultimi mesi della consigliatura regionale dal 2010 al 2015, cioè alla fine della consigliatura dell'anno 2015, io feci istituire presso la Regione Puglia una commissione di indagine sulla situazione del settore aeronautico in Puglia. La feci istituire perché mi rendevo conto già da allora che le cose non stavano andando assolutamente bene.
Sono
passati alcuni anni, nessuno si è più interessato di fare qualcosa del genere per aggiornare la situazione. E mi resi conto che avevamo perso una grande occasione anche per la maniera, devo dire, molto molto mediocre con la quale avevamo affrontato questa grande opportunità, con appalti che erano stati assegnati a delle imprese che imprese non erano, erano sostanzialmente dei caporali che utilizzavano solamente la mano d'opera, impiegavano solamente la mano d'opera, utilizzavano le attrezzature di Alenia, utilizzavano le tecnologie di Alenia, utilizzavano anche il software di Alenia e passavano come imprese, il che voleva dire sostanzialmente una cosa: le imprese di questo territorio non crescevano, perché tu cresci quando sei imprenditore sul serio, quando termini le condizioni, come dice il codice civile, per caratterizzarti anche per il rischio che corri nello stesso momento in cui fai intrapresa. E invece queste condizioni ci sono state. Si sa perfettamente quanti contenziosi ha in corso l'ex Alenia, per esempio con Boeing, dove ci sono stati contenziosi pesantissimi, che non solamente hanno messo a rischio la solidità di Finmeccanica, ma hanno messo a rischio soprattutto la credibilità industriale del nostro territorio.
Ecco, ti blocco un attimo, linea di regia per alcuni consigli pubblicitari.
Radio 85.
Allora, Curto, intanto salutiamo i radioascoltatori di Radio 85, Antenna Sud Extra e telespettatori che ci seguiranno in differita. C'è stato un incontro proprio oggi tra il presidente ANCI Brindisi Angelo Contessa e il nuovo questore Annino Gargano. Praticamente si è discusso per come, diciamo, una collaborazione tra imprese e istituzioni. In modo particolare parliamo del settore edile, con tutti i problemi, no, dell'edilizia oggi, eccetera, e anche le difficoltà che hanno, non soltanto quel comparto edilizio, ma anche chi decide, insomma, di avere, diciamo, le agevolazioni. Il numero uno dei costruttori edili ha illustrato non soltanto le attività in corso, ma ha fatto cenno anche ad un'altra questione legata a un protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile tra ANCE e il Ministero dell'Interno.
Io condivido molto questa impostazione, come la definisci tu. La condivido molto perché, peraltro, nel corso qualche mese fa, parlo di 3-4 mesi fa, non ricordo esattamente, lancia io questo tipo di problema. Fui pesantemente attaccato da qualche parvenu della politica cittadina che si permise di osservare che invece questa di Francavilla Fontana, della provincia di Brindisi, sono delle oasi felici. E invece io sono perfettamente d'accordo e convinto che sia necessario innalzare al massimo livello l'attenzione su questo particolare tipo di settore, perché quando un settore industriale in generale o anche artigianale pian piano si dirige verso sistemi quasi monopolistici o oligopolistici, vuol dire che tutte le imprese minori stanno venendo meno e il potere economico contrattuale ormai viene riservato solamente a pochi, a quelli che hanno. Si forma un cartello. E questi cartelli non sempre sono cartelli supportati dalla legalità. E sono cartelli dove ci si immerge in un settore molto ambiguo, molto poco chiaro, sui quali c'è bisogno di tenere l'attenzione alta. Peraltro, motivo per cui io non compresi, o meglio compresi, conoscendo il basso conio dei miei interlocutori, che dietro questa levata di scudi non c'era assolutamente innanzitutto competenza della materia. Io voglio dire, voglio ricordare a me stesso che se parlo di una materia di questo genere parlo a ragion veduta, perché su 4 legislature, ben su 3, sono stato componente della Commissione parlamentare antimafia. Quindi conosco bene i meccanismi attraverso i quali le organizzazioni criminali si infiltrano nel tessuto sano della cosiddetta società civile. Per cui posso solamente dire che questo accordo, che è stato sostanzialmente istituito, questo protocollo, continua, a mio avviso, a seguire la via di contrasto alle illegalità e va solamente monitorato costantemente. Non va ristretto solamente fra il rappresentante dell'ANCI e il signor questore, che non ho avuto ancora il piacere di conoscere, ma cercherò di conoscere nelle prossime settimane. Va esteso alla società civile, perché la criminalità, le organizzazioni mafiose o il malaffare o le illegalità si combattono attraverso l'ampliamento del dibattito socioculturale. Solamente in questa maniera si creano le condizioni e i presupposti per tenere ai margini le organizzazioni criminali. Tanto è vero che proprio l'altro giorno mi permettevo di osservare che non sono abituato a dare pagelle, soprattutto a me stesso, alle amministrazioni delle quali ho fatto parte nel passato, ma posso sicuramente rivendicare un grande risultato, che nel corso di circa 20 anni di governo cittadino almeno un risultato lo abbiamo sicuramente ottenuto, quello di non aver mai consentito ad ambienti ambigui di entrare in contatto con la politica cittadina. Credo che sia stato questo un grosso risultato e spero che Francavilla la possa vantare anche per il prossimo futuro.
Oh, spostiamo un attimo i riflettori sulla provincia di Brindisi. Si parla in queste settimane anche sui mass media, sui giornali, sulla carta stampata, del ruolo delle province. Nel senso, c'è chi dice, e c'è questa possibilità, che le province possono ritornare a rivestire quel ruolo di un tempo, e non affidando tutto quasi in mano alla burocrazia, burocrati, quindi c'è soltanto il presidente, il consiglio provinciale che dà le deleghe ai consiglieri provinciali. Notizia che Mattarelli vuole dare le deleghe a qualche esponente dell'opposizione per coinvolgerlo, diciamo, in quello che è il programma della provincia per quanto riguarda le attività oggi in capo alla provincia. La sua idea sulla provincia?
L'idea di sempre. È stata una grande sciagura sopprimere, sia pure sotto il profilo meramente formale, le province. È stata una genuflessione rispetto ad una politica fatta di propaganda, di strumentalizzazioni e prive di realtà concrete. Le province funzionavano. Le province funzionavano e costituivano un momento assolutamente importante di connessione con il territorio. Chi meglio della provincia può conoscere i problemi specifici di Francavilla Fontana, di Oria, di Latiano, di Mesagna? Sicuramente non Bari.
Non, certo,
non Bari. Tant'è vero che io sono perfettamente convinto di un dato, che se c'è una istituzione oggi che non riesce a svolgere in maniera adeguata il proprio ruolo è proprio la regione. E non lo dico perché, provenendo da, come ben sai, dal Movimento Sociale Italiano, il MSI fece una grande battaglia contro le istituzioni delle regioni, perché le regioni sono dimostrate, come anche i fatti delle ultime settimane hanno dimostrato, e sono soggetti istituzionalizzati che sperperano un mare di risorse economiche che invece potrebbero essere utilizzate in maniera più equa.
Allora, parliamo, abbiamo parlato della provincia, parliamo un attimo della regione, perché sei stato consigliere regionale e esegui anche le vicende che riguardano più da vicino la regione. La gente poi non capisce molto quando Palese, oggi assessore, voglio dire, prima stava nelle giunte di centrodestra, amico di Fitto, oggi sta nella giunta, diciamo, di Emiliano, e il Foglio qualche tempo fa titolava: Emiliano fa della Puglia il Donbass del PD e Letta ha un problema. La sua idea su questo anche?
Ma io provo simpatia personale nei confronti...
Nulla, questo con...
Cercherò di essere quanto più chiaro possibile. Io provo simpatia personale, naturale, nei confronti di Michele Emiliano. Provo nei confronti di Michele Emiliano una sensazione di grande disagio e di imbarazzo sotto il profilo politico. E cerco di spiegare perché. Sì. Perché Emiliano sta inquinando la politica regionale.
Ha fatto quella coalizione ex
sta inquinando la politica regionale. È vero, la compravendita di deputati, di senatori, di consiglieri regionali c'è sempre stata. Anche di consiglieri comunali c'è sempre stata. Però si era sempre mantenuto, fino all'avvento di Emiliano, nei limiti cosiddetti fisiologici. Con Emiliano siamo nella patologia conclamata. E tutto questo avviene nello stesso momento in cui troppi, numerosi ed evidenti scandali stanno determinando la necessità perché per la Puglia si incominci a parlare di una questione morale. E ne si deve parlare di questione morale in Puglia non solamente perché... i dati che stanno emergendo, gli scandali che stanno emergendo sono di una gravità assoluta, ma anche perché il presidente della Regione Puglia non è il docente di lettere che è stato messo lì per fare il presidente della Regione, non è il burocrate staccato dalla comune di propria provenienza messo lì a fare il presidente della Regione. Non è l'insegnante di educazione fisica che ha lasciato la palestra per sedere in via Capruzzi o via Gentile, meglio ancora. No, è un ex magistrato. Anzi, uno dei più quotati magistrati nel momento in cui, negli anni scorsi, intorno agli anni Ottanta, la provincia di Brindisi sferrava un attacco frontale alla Sacra Corona Unita. Allora, da un presidente di regione che è stato pure magistrato, mi attendo molto, molto di più. Ripeto, lo dico con grande amarezza questo fatto, sì, perché sì, sotto il profilo personale nutro veramente molta simpatia per Michele Emiliano, ma il giudizio politico è negativo sotto tutti gli aspetti.
Allora, adesso veniamo invece alla politica, ma più in generale al centrodestra. Qual è lo stato di salute oggi dal suo osservatorio del centrodestra in Puglia?
È stato comatoso. No, potrei, da me
non otterrete, il senatore Vitali lo dice,
da me non otterrete mai, al di là che lo dica pure il senatore Vitali, vuol dire che è una delle poche circostanze in cui ci siamo trovati d'accordo,
in sintonia.
Certamente lo stato del centrodestra in Puglia è uno stato comatoso, ed è uno stato comatoso perché manca, a mio avviso, la politica. Anche qui la politica con la P maiuscola, la politica come programmazione, come pianificazione, come organizzazione,
intendi anche come vertici romani,
come capacità di coinvolgimento, cioè mancano tutti questi fattori, che sono fattori importanti. Insieme con questo c'è un altro dato, e spero di non essere criticato per quello che starò per dire. C'è una grande disattenzione da parte del centrodestra pugliese alla cosiddetta gestione del potere. Allora qualcuno dirà, ma il senatore Curto vuol dire che è innamorato della gestione del potere? Sì, sono innamorato della gestione del potere, perché per un motivo semplicissimo, io l'unico maestro che ho avuto che aveva il nome, si chiamava Mimmo Mennitti, mi ricordava quando io ero ragazzino che la gestione del potere in politica è un elemento essenziale, perché se non lo gestisci tu, lo gestiscono gli altri. E allora il problema non è di gestire il potere politico in maniera censurabile. Il discorso è che non bisogna lasciare spazi di gestione di potere politico agli avversari politici, altrimenti quello stesso potere politico gestito si ritorcerà contro noi stessi. Però c'è una disattenzione da parte, o un disinteresse da parte del centrodestra pugliese rispetto all'occupazione dei posti di potere. E purtroppo stiamo vedendo, a cominciare da Michele Emiliano, i posti di potere gli fruttano che cosa? Consensi personali? No, gli danno la possibilità di costruire insieme, intorno alla sua figura, una serie di liste, numerosissima di liste, che se non ci fossero state probabilmente avrebbero fatto ribaltare il risultato finale nella competizione fra lui e Raffaele Fitto. E il numero, sappiamo come vanno le cose, è la stessa regola che vale anche nelle elezioni per i consigli comunali. Chi è in condizione di mettere in campo più liste ha la possibilità di poter vincere al primo turno senza correre l'alea del ballottaggio. Noi dovremmo imparare, il centrodestra dovrebbe imparare nuovamente a gestire sia politica che potere. Quando non si gestisce politica e non si gestisce potere, è chiaro che si è condannati al fallimento.
Oh, Curto, la politica tradizionale, i partiti tradizionali, oggi ci sono tante liste civiche che nascono e muoiono, però queste liste civiche fanno poi la differenza.
Eh sì, ma proprio perché questo accade proprio perché non c'è un'idea di politica, e probabilmente anche perché chi gestisce i partiti non determina quelle condizioni per il coinvolgimento o per l'esaltazione dei rapporti anche di natura umana. La politica è fatta anche di rapporti,
mancano
di rapporti
sedi,
umani.
Mancano pure le sedi.
Ma l'assenza delle sedi, cioè, non è la causa, è la conseguenza, è l'effetto. È l'effetto. Perché se io fossi responsabile di un partito, ovviamente se dovessi essere responsabile di un partito ad un certo livello, non mi metto sicuramente adesso a fare il segretario di sezione, la prima cosa che farei, raccoglierei una schiera di dirigenti e cercherei di motivarli non sul piano della compravendita, sia ben chiaro, delle piccole cose, miserevoli cose, no, sul piano dell'impegno politico, dicendo loro che gli spazi aperti sono tantissimi e che la meritocrazia sarà l'elemento distintivo per chi vorrà primeggiare. Intorno a questi cercare di costruire anche un humus di natura umano, fatto anche di rapporti personali, che costituisce il collante importante per stare insieme. Io lasciamo stare che cos'è accaduto dopo il 2008, però fino al 2008 io avevo creato una sorta di famiglia all'interno di un'alleanza nazionale che in questa città prendeva il 36%, quando altri partiti importanti, pur guidati autorevolmente, prendevano il 26%, cioè il 10% in meno. Cioè avevo creato le condizioni organizzative, politiche, gestionali, devo dire, e anche umane, per gestire al meglio quelli che potevano essere gli interessi dei cittadini. Fin tanto che non si raggiungono questi obiettivi, non si condividono queste idee, è chiaro che non si andrà molto avanti. Qual è il problema? Perché molti non lo fanno? Anche a causa del sistema elettorale. Oggi c'è un sistema elettorale dove se sei...
Il nostro Maurizio Sicandi prende voti, fa il consigliere comunale. C'è poco da fare.
No, mi riferisco al consigliere comunale, ma poi va a finire come consigliere comunale che con 400 voti uno sta fuori e con 35 voti uno sta dentro, che è un'altra follia e un altro insulto alla politica, devo dire. Mi riferisco a livello diverso, perché quando parliamo di gestione di partiti non mi riferisco alla semplice sezione. Per oggi c'è un sistema elettorale dove soprattutto i parlamentari vengono sostanzialmente eletti non perché ad un certo momento abbiano costruito o realizzato partiti forti, ma solamente perché hanno rapporti speciali, per carità, assolutamente legittimi, con i leader nazionali. Questo di fatto naturalmente non è una critica, non è una censura, ma di fatto crea un disinteresse a lavorare all'interno della propria realtà territoriale per costruire una squadra che sia squadra in tutti i termini, sotto tutti gli aspetti, come ho detto prima, sotto il profilo politico, sotto il profilo organizzativo e sotto il profilo umano. Una domanda che mi si può fare: possono tornare i partiti? Secondo me dovrebbero tornare i partiti. Dovrebbero, non si potrà andare all'infinito con le liste civiche. E ci sarà, e oggi ci sono molti argomenti rispetto al passato per cui sarebbe necessario che i partiti ritornassero ad avere un loro ruolo e la loro funzione. Certo, non c'è più la dicotomia fascismo, antifascismo, comunismo, anticomunismo, però il problema della pace nel mondo è sicuramente un problema importante. Il problema della solidarietà fra i popoli è un problema importante. Il problema della fin dove può spingersi l'economia a caratterizzare anche le alleanze fra i popoli è una cosa importante. Se la Finlandia e l'Ucraina vogliono entrare nell'Unione Europea, c'è la necessità di porsi il problema se i loro schemi culturali sono assimilabili per certi versi ai nostri, oppure sono dirompenti per altri aspetti. Queste sono basi per ragionare, per discutere e per trovare le soluzioni. Possono fare solamente i partiti. Allora, non li possono fare le liste civiche.
Curto, nelle ultime, parliamo le ultime amministrative, perché poi ci saranno le nuove amministrative, anche si vota, diciamo, nei comuni, anche in Puglia, lì dove si andrà al rinnovo del consiglio comunale del sindaco, è un mancato, diciamo, la partecipazione, e parliamo di amministrative, non parliamo di delle politiche. Amministrative, certo, si sa, c'è il parente, l'amico, il conoscente, comunque la gente va a votare. Anche lì dove ci sono state le amministrative, la gente, vuoi per la pandemia, vuoi anche per la crisi, insomma per tutto quello che si è attraversato in questi ultimi due anni, non si è recata alle urne per quanto riguarda, non dico il ballottaggio, ma anche al primo turno.
Beh, c'è
una disaffezione.
C'è una disaffezione da parte di gran parte dell'opinione pubblica nei confronti della politica in generale, ma devo dire non c'è più una classe politica attrattiva. Oggi ci guardiamo intorno, non è che ci siano leader. Io colgo l'occasione per dire, per rimanere nell'ambito della nostra città, di Francavilla Fontana, e se mi consenti, anche se ovviamente questa emittente va ben oltre Francavilla Fontana, è che c'è stato...
Ma parleremo di Francavilla.
Noi registriamo, io registro purtroppo amaramente, il fallimento della generazione politica successiva a Curto e Vitali. Cioè c'erano tutte le condizioni perché dopo Curto e Vitali emergessero giovani capaci di andare a rappresentare la politica al massimo livello nel prossimo futuro.
Non mi bocciare, Bruno, che ha simpatia a livello
sociale. No, guarda, parlando di Curto e Vitali, ovviamente mi riferisco prevalentemente al centrodestra, ma anche Bruno non è un giovanissimo. Ma io l'ho detto pure personalmente, questo concetto l'ho espresso anche a lui personalmente l'altro giorno. Tu sei stato un'eccezione. Perché sei stato bravo, gli dissi, sì, e sei stato anche furbo, perché c'è stato un momento in cui tu stavi in crisi politica e però non hai fatto un passo che altrimenti avresti sicuramente fatto. Io l'ho detto con la grande schiettezza che mi contraddistingue, però Bruno è stato uno che ha lavorato comunque nel corso degli anni per raggiungere l'obiettivo e di questo gli va dato atto, a differenza di chi pensa che ad un certo momento i risultati si possono raccogliere da un giorno all'altro senza lavorare. Se qualcheduno si è messo in testa di poter raggiungere obiettivi di questo genere solamente intercettando l'occasione momentanea del momento, favorita peraltro da situazioni particolarissime, è sicuramente fuori strada.
Sbaglia di grosso.
Allora, sicuramente fuori strada.
Linea alla regia, perché è interessante questo discorso, per altri consigli pubblicitari.
Radio 85. Radio Web TV. Radio 85.
Allora, stiamo facendo un ragionamento, ovviamente siamo partiti dal rigassificatore, dai problemi a livello nazionale, dalla politica nazionale, quella regionale, quella provinciale, adesso quella prettamente locale. E dicevamo, come si fa a riaccendere l'entusiasmo dopo le ultime batoste elettorali? Perché poi il candidato sindaco è arrivato sempre al photo finish. Senatore Curto.
Un problema serio, se parliamo del centrodestra è un problema serio. So di dire, cose che non faranno piacere agli amici degli altri partiti della coalizione di centrodestra, ma essendo abituato a dire quello che pensa...
E io non, siccome devo esplicitare, sì, gli altri partiti sono Fratelli d'Italia e la Lega.
Ad un certo momento non potrò cambiare adesso il mio modo di essere, quindi sarò sempre concreto, chiaro e diretto come sempre. La situazione in cui versa il centrodestra è sicuramente una situazione molto delicata, per i motivi che si conoscono e che non è assolutamente necessario andare a sottolineare in questa sede. Motivo per cui io credo che dalla situazione di debolezza in cui versa il centrodestra bisogna cercare di capire come bisogna uscirne e in che modo soprattutto. C'è un programma a breve scadenza per poter rientrare,
anche per far capire il quadro a chi ci segue fuori Francavilla, certo, e chi ci vedrà poi in televisione. Noi abbiamo un sindaco uscente che è Antonello De Nuzzo, una maggioranza anche qui variegata, multivariegata, che comunque De Nuzzo si presenterà al cospetto degli elettori. Poi salvo vedere l'intesa con il Partito Democratico, salvo vedere cosa farà il PD insieme anche ad altri soggetti qualora dovesse scendere in campo, e dall'altra parte invece c'è un centrodestra, qui c'è un'amministrazione uscente. Comunque sia, poi parleremo anche, daremo le pagelle. Oggi il centrodestra come si sta organizzando a Francavilla?
Tu mi hai invitato alla giornata di ieri, io ero intenzionato, perché non ho avuto tempo in questo periodo per gli impegni professionali, ad un certo momento di lanciare un messaggio agli amici degli altri partiti, perché devo dire sono ormai oltre 2 mesi che non ci si sente. E so che invece è assolutamente necessario che ci si senta, e dico subito perché. Non solamente perché è necessario, ormai manca meno di un anno alle prossime elezioni amministrative, ma anche perché se c'è qualcuno nel centrodestra che ritiene di poter poi far ingoiare, almeno alla mia persona,
all'ultimo secondo,
un candidato sindaco non concordato, questo qualcheduno è completamente fuori strada, questo lo dico in maniera molto chiara. Per carità, io mi rendo conto delle situazioni di difficoltà in cui versano quasi tutti i partiti, però le regole sono regole e i comportamenti, le condotte che si possono tenere nei confronti di altri non si possono tenere nei confronti del senatore Curto, il quale, essendo uomo libero, questo è, ed essendo sempre portatore comunque di un gruzzoletto di voti che sono stati determinanti nell'elezione degli ultimi 2 sindaci, questo intendo sottolinearlo con forza, può sempre andare a modificare gli equilibri in essere. Motivo per cui, attraverso proprio questa emittente, ti ringrazio dell'invito, nel salutare i radioascoltatori, sollecito le forze politiche di centrodestra a creare le condizioni e i presupposti per un incontro quanto più tempestivo possibile, per incominciare a discutere e a decidere innanzitutto sulla figura del candidato sindaco e poi ovviamente su quello che dovrà essere il progetto politico per questa città. Un progetto politico che ovviamente sarà alternativo sicuramente a quello del sindaco De Nuzzo, del quale non apprezziamo assolutamente nulla. Non abbiamo apprezzato il PUG, che è un PUG per pochi, mentre noi volevamo fosse...
Adesso di De Nuzzo, della maggioranza, dell'amministrazione comunale, ne parliamo. Fermiamoci un attimo, perché hai detto un fatto importante. Qui, da questa emittente, dall'altra parte, Azione sollecitò il tavolo del centro-sinistra. Oggi tu stai sollecitando un tavolo del centrodestra, il più presto possibile, perché bisogna iniziare a ragionare per non arrivare a photo finish o a ingoiare qualcosa la figura del candidato sindaco e anche un progetto politico della città, quindi guardarsi intorno e vedere insieme alle altre forze politiche, ovviamente Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia, anche altri soggetti che immagino che il candidato sindaco farà una sua lista, poi immagino chi sarà il candidato sindaco. Ecco, il suo ideale, il suo identikit di candidato sindaco.
Innanzitutto deve essere un candidato sindaco consapevole che al di là del risultato finale è un onore, costituisce un onore essere candidato sindaco per la propria città. La conseguenza pratica, politica, è che un eventuale candidato sindaco, eventualmente sconfitto nella competizione elettorale, deve svolgere all'interno del Consiglio Comunale il ruolo di garante fra tutti i partiti che gli avevano assegnato quella funzione e quell'incarico. Motivo per cui non può più accadere quello che è accaduto nell'ultima consiliatura, in cui del candidato sindaco del centrodestra non si sono assolutamente perse le tracce e non si è saputo, e almeno io personalmente non so, quale tipo di ruolo, di funzione abbia svolto all'interno del Consiglio Comunale. Ripeto, fare il candidato sindaco per una qualsiasi lista nella propria città è il massimo degli onori possibili. Motivo per cui chi ne viene investito deve onorare questa funzione attribuitagli nella maniera migliore possibile. Poi ovviamente ci sono le altre caratteristiche. A mio avviso deve essere un candidato sindaco che deve sapersi proporre alla città per quello che ha realizzato nel corso della propria vita, anche lavorativa, non c'è dubbio. Deve essere un candidato sindaco che sia estraneo, uomo-donna che sia, non faccio distinzioni sotto questo aspetto, per carità. Deve essere un candidato sindaco che sia necessariamente estraneo ai conflitti che ci sono stati anche nel centrodestra e alle decerazioni che ci sono state nel centrodestra negli ultimi anni. Deve avere senso istituzionale, nel senso che deve rispettare innanzitutto i partiti politici che lo mettono nelle condizioni di partecipare ad una competizione di tal genere con una posizione di così importante rilievo. Ma deve avere senso delle istituzioni, perché deve imparare, ove non lo sappia o ove non lo conosca, ad un certo momento, ove non conosca tale regola, a rispettare l'istituzione, ecco, Consiglio Comunale, sì. Una istituzione che frequentemente non viene rispettata.
Attualmente gli attuali inquilini rispettano le istituzioni, hanno il senso delle
istituzioni? A mio avviso no. Mi fossi trovato in Consiglio Comunale non avrei consentito alcune gestioni di Consiglio Comunale che a mio avviso sono andato molto al di là delle competenze che sono assegnate. Molto al di là.
Alcuni dell'opposizione
sono criticati. Molto al di là, non è sufficiente la critica. Quando si registra una violazione delle regole istituzionali, c'è bisogno di assumere comportamenti politici conseguenziali ed eclatanti e rappresentarli alla città. Questo non è stato fatto e si è tradotto in un vantaggio per l'attuale amministrazione.
Allora, in una recente intervista hai citato ancora una volta il modello Francavilla citato dal compianto Pinuccio Tatarella.
Era Tatarella che parlava del modello Francavilla. C'era un partito, Alleanza Nazionale, che prendeva il massimo possibile, prendeva il 36%, nonostante la presenza autorevole di Gino Vitali, devo dire, con Forza Italia, però era il primo partito. Io ero abbondantissimamente il più votato. Personalmente, penso di poterlo dire, ero il personaggio di spicco all'interno della provincia di Brindisi e di Taranto. Cioè, avevamo una funzione, un ruolo, contavamo in senso politico. Oggi non vedo.
Oggi che vuol dire? Civismo non ha legami poi con Roma, cioè con i partiti tradizionali.
È molto difficile che questo avvenga. Ed io sono favorevole al civismo se costituisce un aspetto contingente, temporaneo del confronto politico. Ma se dovesse rimanere un aspetto permanente, io sono assolutamente contrario, perché continuo a ritenere i partiti, o meglio il partito in via generale, come il luogo fisico e culturale all'interno dei quali si determinano le condizioni per la selezione della classe dirigente, si affinano i programmi, si determinano le priorità, si creano le condizioni per rappresentare le proprie istanze, per raccogliere e recepire le istanze della pubblica opinione, cioè il soggetto istituzionale maggiormente accreditato per far sì che una società si senta effettivamente rappresentata.
Allora, Curto, io poi devo pure stringere, nel senso che stai dando un'accelerata per quanto riguarda il confronto all'interno del centrodestra. L'estate alle porte, fa caldo, oggi sono 30 gradi, 29 gradi, il mare è qua vicino. Io immagino già...
Sopportiamo benissimo le alte temperature.
Io immagino già quello che accadrà. Il mare, le vacanze, se ne parlerà dopo la Madonna della Fontana a settembre. Stiamo già nell'autunno. Candidato sindaco, secondo lei, quando dovrebbe uscire?
Subito, il mese prossimo. Entro il mese di giugno. Entro il mese di giugno.
Non è che poi lo...
Io sono per l'unione del centrodestra. Questo deve essere chiaro. No, lo riconfermo, perché qualche buon tempone ad un certo momento fa delle valutazioni assolutamente inopportune. Io sono per l'unione del centrodestra. Voglio ricordare che nel 2006 io consentii una candidatura a sindaco non completamente voluta da parte di Alleanza Nazionale al solo scopo di non rompere la coalizione. Quindi sono stato sempre un uomo di coalizione. Motivo per cui mi batterò perché il centrodestra scende in campo unito. Ma ripeto con assoluta fermezza.
E se all'interno, dovesse uscire a Natale,
se all'interno del centrodestra dovesse esserci qualcuno che proditoriamente e consapevolmente vuole determinare le condizioni per far sorbire a questo uomo politico un candidato sindaco che obbedisce solamente ai suoi personali obiettivi, ripeto, questo qualcuno è completamente fuori strada. Io credo che i francavillesi del centrodestra si debbano riunire presto, anche perché c'è un altro dato da dire. Io non ho, quando Pinuccio Tatarella parlava di modello Francavilla, faceva anche riferimento al fatto che noi eravamo molto gelosi della nostra autonomia locale. Motivo per cui non credo che possa venire qualcuno da fuori Francavilla per dirci che cosa dobbiamo fare.
A proposito di dati, perché poi c'è una notizia, sono dei sondaggi, dice record storico di Fratelli d'Italia, il centrodestra supera il 45%, il centro di sinistra si ferma al 40%, ma sono dati reali quelli che stanno girando.
Ma non c'entra nulla con la questione amministrativa. La questione amministrativa, abbiamo assistito a competizioni elettorali europee e regionali o europee e provinciali insieme, dove alle europee si registrava un risultato, alle provinciali se ne registrava un altro, quando la differenza è di 4 punti, vuol dire scattare 3 punti da una parte all'altra e capovolgi le situazioni, e poi fino al momento in cui non si arriverà alla competizione elettorale vera e propria, nessuno potrà dire che quei dati saranno confermati. E comunque una cosa sono le elezioni politiche, un'altra questione sono le elezioni amministrative. Certo, se un partito che va per la maggiore a livello locale dovesse anche avere poter contare risultati. E non mi riferisco a quelli a cui ho fatto riferimento, io sto esprimendo un principio e un concetto generale. Esatto. Se il partito che teoricamente va per la maggiore, sia a destra che a sinistra, dovesse poter contare a livello locale su una classe dirigente attrezzata e su autentici leader, è chiaro che fa il vuoto. Se invece dovesse contare a livello locale su semi-leader o su brave persone, che però non vanno oltre l'essere solamente delle brave persone, è ovvio che i risultati attesi a livello nazionale non potranno mai avere un riscontro a livello locale.
Allora, Curto,
sono gli uomini a fare sempre la differenza.
Sono gli uomini a fare la differenza, infatti. E parliamo invece dell'amministrazione Denuzzo. È contento, soddisfatto?
No, ho già detto, sono deluso profondamente sotto il profilo personale e sotto il profilo politico. Il profilo personale
però Denuzzo era una figura nuova,
sì, perfettamente, ma secondo me non ha fatto e non fa il sindaco così come io intendo, cioè assumendosi la piena responsabilità di quello che avviene all'interno della nostra città. Molto frequentemente delega consapevolmente o inconsapevolmente ad altri funzioni che sono proprie, ed io intendo per candidato sindaco il sindaco che fa per intero quelle che sono le funzioni che gli sono delegate. Punto, stop. Anche nei confronti del rapporto con l'opinione pubblica, voglio dire, non solamente all'interno delle istituzioni. Questo è il primo dato. Deluso quindi anche da questa figura di sindaco che, ripeto, ho apprezzato molto all'inizio, tant'è vero che è notorio il fatto che abbia fornito un consenso, un supporto decisivo per la sua elezione. Questo solamente i folli possono pensare di metterlo in discussione, perché i dati sono quelli poi. E però lasciamo perdere questo dato, appartiene alla storia, o meglio ancora alla preistoria. Quello che ha fatto questa amministrazione non mi convince affatto. Non mi convince, dicevo prima, un PUG fatto per pochi. Io non ho nulla contro i pochi, però pretendevo un PUG fatto per molti e non per pochi. Questo PUG non farà crescere Francavilla e non fa, a mio avviso non riuscirà neanche a fare l'interesse dei pochi. Dovrei essere più specifico? Penso di no, perché credo di essere stato sufficientemente eloquente. Sotto il profilo del personale, per carità, qualcuno potrà riprendere situazioni del passato e dire sta parlando Curto. Certo, parla Curto. E dice che ne è
stato, che ne parla Curto e Vitali.
Che ne è stato del concorso dei vigili che è stato bandito, quando qui a Francavilla ormai siamo strapieni di vigili che vengono da altre città, ma neanche del Brindisino. La stragrande maggioranza sono assolutamente fuori provincia. Non c'è mi si vogliono spiegare i motivi per i quali questo concorso non si fa? Un terzo punto. C'è qualcuno che evidentemente ha il torcicollo e parla sempre guardando al passato. Io ho apprezzato molto durante una trasmissione televisiva l'atteggiamento dell'attuale presidente della provincia, Tony Mattarelli, il quale ha ringraziato anche coloro che l'avevano preceduto alla carica di sindaco. Qui invece siamo di fronte a soggetti che in continuazione sparlano del passato, nonostante alcuni di essi siano stati fruitori della forza politica di chi ha gestito Francavilla nel passato. E anche qui cerco di essere
molto... Devo dare la linea.
Però quando si parla del centro di carico intermodale, si omette ancora una volta di dire che si è risolto il problema che altri hanno lasciato in eredità. Questi signori che oggi governano Palazzo di Città si debbono assumere la responsabilità di andare a dire che cosa hanno fatto e se hanno fatto qualcosa rispetto, ripeto, ai milioni di euro che io personalmente ho fatto arrivare a questa città 15 anni fa e che sono ancora lì. Mentre si limitano a fare un bando per dare quel terreno al primo venuto, che si astengano dal fare operazioni di dubbio gusto. Okay. Perché su questo potrebbero esserci atteggiamenti di un certo...
Allora, lì nella regia per altri consigli pubblicitari. Curto, siamo alle battute finali e la domanda è spontanea. Abbiamo parlato anche di quello che è il futuro, ovviamente, del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative. Il futuro di Curto qual è? Fermo restando che in una recente intervista hai detto, qualora dovesse candidarsi mio figlio, io potrei, diciamo, farmi da parte.
No, a me farebbe piacere stare in consiglio comunale per la prossima legislatura, perché nella vita si vive anche di questioni morali. Io sono entrato nel 1985 in consiglio comunale, dovessi entrare l'anno prossimo, sarei oltre il 2025, cioè vorrebbe dire, ma non ho bisogno di conferme, credo di poterlo dire, non è presunzione la mia, che chi riesce a stare in consiglio comunale per più di 40 anni vuol dire che qualche cosa all'interno della città probabilmente ha lasciato. Però devo pure dire molto onestamente che se mio figlio Alessio intendesse impegnarsi in politica, sarei disponibile immediatamente a farmi da parte e a permettere a lui di seguire questa via. Questo impegno politico e sociale che mi ha dato enormi soddisfazioni in tutti i suoi aspetti, anche per quanto riguarda gli aspetti negativi che pure ci sono in politica. Vabbè. Però allora, questo è un dato.
Curto, un'altra domanda la devo fare, quella che per guardare in casa altrui. Il dialogo all'interno del centro-sinistra, una maggioranza variegata che sostiene De Nuzzo, senza il PD, che centro-sinistra è? Lei fino alla fine crede che ci sia un'unione di intenti?
Quello di De Nuzzo non è centrosinistra. Quello di De Nuzzo non è centrosinistra. Dove sta il centrosinistra di De Nuzzo? Ad eccezione di articolo 9, mi pare che non ci sia nulla di centrosinistra. Sono solamente elementi che hanno votato me, che sono stati candidati con me, che hanno usufruito da me e che oggi, e anche da Forza Italia, devo dire, e che oggi sostanzialmente supportano questa amministrazione. Motivo per
la
cui
domanda che
il
devo
PD,
fare, Bruno,
il PD
si candida, si potrebbe candidarsi alla fine,
ma
qualora...
Non lo so, dovremmo chiedere a lui. A se si candidasse sarebbe sicuramente legittimo. Io non sarò mai, non apparterrò mai alla schiera di coloro che dicono no, questa cosa non deve essere fatta. Io sono sempre per il per, non per il mai. Per cui se Bruno dovesse intendere opportuno candidarsi, la considererei una scelta legittima.
C'è un'altra considerazione. Negli anni, quando ai tempi di Vitale e Curto, sì, ma parliamo di Franchina, possiamo parlare di qualsiasi altra realtà. Fare l'assessore era una bella cosa. Oggi, se il nostro Maurizio Lugesi dovesse prendere i voti e diventare assessore, prenderebbe uno stipendio anche, come giusto che sia.
Guarda, io non sono per la criminalizzazione della, della cosiddetta monetizzazione degli incarichi politici. Gli incarichi politici, ti ho detto poco fa che avrei dovuto preparare un comunicato stampa già da più di qualche giorno e non ce la faccio per impegni di natura professionale. Quindi lo vedo per esperienza. Chi è impegnato professionalmente ad un certo momento e lascia e abbandona la sua professione o la limita, deve essere remunerato. Certo, non deve essere solamente l'unico obiettivo, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Non è, certo, non vorrei che diventassero assessori coloro che vogliono essere assessori o presidente del consiglio solamente o vice sindaci per poter solamente conseguire una retribuzione. Questo sarebbe veramente
Curto,
molto
una
grave.
Una battuta finale la devo fare, manca soltanto due minuti e poi chiudiamo, non più di due minuti. Con la zona PIP abbiamo risolto tutto?
Ho già detto.
Sembra di sì.
Ho già detto. È una grande sciocchezza. È una grande sciocchezza, quella è una grande balla, come l'ho definita, e riconfermo. Non abbiamo concluso assolutamente nulla, perché per un motivo semplicissimo. Di fatto è una procedura che ad un certo momento si è resa necessaria negli ultimi anni, non era assolutamente necessaria nel passato, nonostante le attività commerciali già ci fossero. C'era solamente l'inserimento la questione dell'inserimento dei servizi, che è una interpretazione restrittiva, purtroppo ha creato condizioni di grande difficoltà a soggetti che pure volevano impegnarsi ed intervenire. Problema che si sarebbe potuto superare perfettamente.
Così superiamo i ricorsi al TAR.
Perfettamente i ricorsi al TAR, ma chi li ha fatti i ricorsi al TAR? Chi li ha fatti i ricorsi al TAR? Lo stesso soggetto che aveva l'onere sostanzialmente di adeguare la normativa. E questo è un fatto, sono fatto di una gravità neodita. E chi si permette di censurare,
questo lo diremo in campagna elettorale.
Chi si permette, certo, chi si permette di fare delle osservazioni stralunate, molto, devo dire, molto puerili, banali, anzi addirittura patetiche. Voglio ricordare che di fronte alla possibilità, alla carenza dello strumento urbanistico, c'è sempre la possibilità della introduzione del sistema della deroga. Si può intervenire in deroga, come è avvenuto in molti comuni vicino a Francavilla Fontana, ad iniziare dalla città di Mesagne, dove molti centri sanitari sono stati sostanzialmente aperti ed attivati nonostante non lo prevedesse e funzionano nonostante lo prevedesse lo strumento urbanistico, perché in deroga
sono più intelligenti, sono più audaci.
Ma io ho sempre detto, ripeto qui quello che ho detto anche durante la trasmissione televisiva, lo ammetto politicamente, la sinistra di Mesagne io non l'ho mai condivisa, però amministrativamente hanno dimostrato sempre di avere un passo superiore rispetto agli amministratori francavillesi, questo lo devo dire. Però ripeto, le situazioni della individuazione dell'inserimento dei soggetti che dovevano esercitare attività di servizi si poteva sicuramente superare in tempi molto brevi attraverso l'adozione dello strumento in deroga in virtù di un interesse pubblico che doveva essere certificato dalla commissione consiliare e dal consiglio comunale. Cioè far apparire come vittoria un fatto di assoluta ordinaria amministrazione devo dirlo con grande onestà, è una cosa assolutamente intollerabile, perché vuol dire andare a propagandare risultati e vittorie di Pirro che non si sono mai ottenute.
Sicuramente la dovremmo invitare qui con gli altri esponenti, gli altri partner, diciamo, della coalizione di centrodestra un po' prima dell'estate per vedere, per fare il punto della situazione, ma io sono sicuro che andremo dopo l'estate per quanto riguarda l'individuazione
anche, anche durante
sindaco.
L'estate noi teniamo la lucidità sufficiente per dire come debbono andare le cose, quindi non c'è problema ad essere vostro
ospite. Il candidato
ospite.
Sindaco non uscirà in quel di Campomarino?
No, può uscire dove vuole. Per quanto riguarda il senatore Curto, se non sarà convinto della scelta, no, non potrà dare nessun ok.
È stato chiaro, la ringrazio.
Sono stato libero da sempre, figuriamoci se oggi, nel 2022, ci può essere un tizio qualsiasi che può venire a dirmi che cosa devo fare. Non esiste al mondo.
La ringrazio,
grazie
per
voi.
Aver accettato il nostro
grazie
invito. Francamente, al prossimo venerdì.
Francamente, il punto sul territorio.
Radio 85, Radio Web TV.